Buonasera a tutti, parola al segretario per l'appello.
Colucci, Polisena, Di Torrice,
Presente.
Cortina,
Presente.
Antonelli,
Presente.
Mantua,
Presente.
Dorazio,
Presente.
Cosma,
Presente.
Corsini, Cacciarella,
Presente.
Di Folco, Guerriero,
Presente.
Francescucci.
Presente.
Ok, allora possiamo iniziare. Primo punto. Sì, prego, sindaco.
Buonasera a tutti. Prima di iniziare voglio porgere il nome del Consiglio Comunale, le condoglianze al consigliere Cacciarella per la prematura scomparsa del padre. E in più voglio dare lettura della comunicazione pervenutaci dalla Corte dei Conti. Repubblica Italiana, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, nella Camera di Consiglio conseguente ad adunanza pubblica del 9 aprile 2026, componenti del Collegio, Stefano Siracusa, Presidente, Pasquale Angenuzzanto, Consigliere, Rosita Liuzzo, primo referendario relatrice. Per questi motivi, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Lazio, ai sensi dell'articolo 243 del legislativo 267 del 2000, approva il piano di equilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ceprano, di cui alla delibera comunale numero 41 del 21 ottobre 2024. Dispone la trasmissione della presente deliberazione attraverso il sistema Conte al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'organo di revisione dell'ente, nonché al Ministro degli Interni, Dipartimento di Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Finanze Locali ed infine alla Procura Contabile Regionale per le eventuali valutazioni di competenza in ordine a quanto rilevato sulla cancellazione dei residui attivi per ineleggibilità. Si rammenta la necessità che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 31 del legislativo 14 marzo 2013, numero 33. Così deciso in Roma nella Camera del Consiglio 9 aprile 2026, dispositivo letto in adunanza la relatrice Rosita Liuzzo, il Presidente Stefano Siracusa. Questo penso che sarà occasione anche quando andremo a approvare il rendiconto di devo entrare nel merito alla discussione in un oggetto. Era giusto che alla città questa comunicazione ai consiglieri comunali per questa comunicazione ci è arrivata il giorno stesso che siamo stati in adunanza pubblica. Grazie.
Sì, prego, consigliere Cacciarella.
Innanzitutto volevo ringraziare il Sindaco e l'amministrazione comunale per le condoglianze. E se possibile, Presidente, dire due parole in merito alla lettura che ha fatto
Certo,
il Sindaco.
assolutamente.
Grazie. E, allora, volevo dire a nome mio, del gruppo, ma credo a nome di tutta l'opposizione, che siamo particolarmente felici di questa delibera, di questa sentenza della Corte dei Conti, perché insomma, sappiamo tutti quello che è stato il problema del bilancio comunale di Ceprano. Sappiamo tutti quali sono state le vicissitudini che abbiamo dovuto affrontare nel corso degli anni, a partire già dal 2015, ma poi più compiutamente nel 2017, quando abbiamo approvato quel piano di riequilibrio. Di fatto, certamente, insomma, ci sono voluti tanti, troppi anni per arrivare all'approvazione, ma di fatto arriviamo a questa approvazione quando ormai abbiamo anche, come dire, terminato quasi, perché il prossimo anno, scadono i 10 anni e quindi il prossimo anno il Comune uscirà definitivamente dalla procedura di riequilibrio economico-finanziario. Quindi, noi in questi anni ci siamo comportati e abbiamo attuato quel piano. Era un discorso venuto, che ci siamo ritrovati tra capo e collo in un momento storico oltretutto complicatissimo. Ricordo anche tutte le polemiche, che si sono susseguite nel corso degli anni. Ricordo gli attacchi, ricordo le varie, anche parole a volte fuori posto di chi parlava di bilancio falso. Insomma, sulla stampa e sui social l'altro giorno scorrevo, c'è ancora tutta la documentazione pubblicata, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, insomma. E quando ho letto la notizia e ho letto il dispositivo, ora mi riservo di leggere poi la relazione, chiaramente, che depositerà la Corte dei Conti. Veramente sono stato felicissimo, perché tutto il lavoro fatto, indipendentemente poi da chi come dire, gestisce quei benefici, oggi siete voi, ma comunque sono benefici di cui trae vantaggio la città. città, quindi va benissimo così. Però è stata un'emozione personale e politica che chiaramente ho condiviso con chi in questi anni si è trovato ad affrontare una situazione che il Comune di Ceprano mai aveva affrontato prima. Ci siamo dovuti inventare delle soluzioni che poi si sono rivelate effettivamente giuste, al netto, ripeto, di tutte le polemiche, si sono rivelate giuste e hanno fruttato quei numeri che poi la Corte ha in qualche maniera licenziato. Quindi sono veramente molto 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 soddisfatto e ora mi auguro e ci auguriamo tutti quanti che ci sia quello slancio che insomma la città aspetta, ma poi ne parleremo magari con i prossimi punti all'ordine del giorno, perché ora ci sono tutte le condizioni affinché alcune iniziative possano davvero essere messe in campo. Quindi accogliamo veramente con vero piacere questa pronuncia della Corte dei Conti.
Ok, possiamo procedere con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta del 27/12/2025 del Consiglio Comunale. Avete ricevuto il verbale integrale della seduta del Consiglio Comunale, se ci sono precisazioni. Sì, prego, consigliere Guerriero.
Volevo sapere, ma il verbale viene redatto con uno strumento in automatico?
Sì, quello in automatico.
Il verbale che è allegato al primo punto del giorno, quello di 53 pagine della seduta del 27, viene redatto in automatico, uno strumento informatico?
Io non ne sono a conoscenza.
No. Lo chiedo perché...
Lo immagino di sì.
Lo chiedo perché il verbale è di 53 pagine e nello specifico il mio cognome viene sbagliato per oltre 30 volte. C'è scritto Guerriero e non il cognome esatto, oltre al fatto che si evince nelle dichiarazioni che probabilmente non c'è stata una rilettura, perché ci sono alcune frasi evidentemente che si comprende che non siano state minimamente rilette, perché cioè, ci sono i passaggi di scambio, per esempio quando il Presidente del Consiglio dà la parola, che probabilmente lo strumento informatico le dà a lei, invece magari parla la stessa voce femminile e lo tramuta in quello successivo. Quindi si comprende che il PDF è generato in automatico, quindi magari auspico per i prossimi verbali magari quantomeno una rilettura e almeno di darci i nomi corretti, perché insomma... ripeto, su 53 pagine, oltre 30 errori del cognome, insomma, è sempre un verbale di un atto di consiglio comunale.
Sì, su 53 pagine ci può essere anche qualche refuso, immagino che non ci sia stata una lettura attenta, comunque riferirò agli uffici, ai responsabili dei servizi.
No, cioè, tutte le volte che c'è l'intervento non c'è scritto Guerriero, ma c'è scritto Guerriero. Consigliere Guerriero.
Ma prima della pubblicazione avrò cura di far correggere questi refusi.
Sì, sì, poi
di tipo tecnologico.
Anche delle, si vede, insomma, dei passaggi tra il presidente e i consiglieri, si capisce che in realtà non è il presidente che sta parlando, ma prende già la frase di quello successivo, perché altrimenti non avrebbe una conseguenza logica le frasi che vengono scritte.
Ok, se non ci sono altri interventi, altre precisazioni, possiamo andare avanti con il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione della terza... Sì, scusatemi. Allora, voti favorevoli, unanimità, voti contrari, 0, astenuti 0. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, approvazione della terza variante al piano regolatore cimiteriale. Parola al vice sindaco Gianni D'Orazio.
Buonasera a tutti. Questo punto riguarda appunto l'approvazione della terza variante al piano regolatore cimiteriale, che sinteticamente consiste nel cambio di destinazione di due aree del cimitero all'interno dell'area cimiteriale come individuata dal piano regolatore generale, Per la necessità di realizzare nuovi loculi è purtroppo diventata sempre più un'emergenza la mancanza di loculi, nel senso che il comune di Ceprano dispone ormai di un solo loculo, gli altri sono stati tutti assegnati a fronte di una richiesta annuale che abbiamo visto negli ultimi anni di 20-25 nuovi loculi. L'emergenza e i tempi ci hanno indotto a scegliere questa soluzione perché evidentemente è la più veloce. La variante generale, la variante del piano regolatore prevede un ampliamento dell'area cimiteriale, ma i tempi per l'approvazione non sono compatibili appunto con questa emergenza. La variante al piano regolatore cimiteriale invece ci permetterà di realizzare 224 nuovi loculi, 219 nuovi loculi, 7 cantere, quindi 35 nuovi loculi sotto forma di cantere e mi pare 36 cellette per le urne cinerarie. Questa soluzione contiamo che possa aiutarci a evitare l'emergenza, almeno per il tempo necessario all'approvazione del piano regolatore, dalla variante del piano regolatore generale e quindi a un ampliamento dell'area cimiteriale.
Sì, prego, ci sono interventi? Prego, consigliere Guerriero.
Volevo chiedere al segretario generale se, visto che gli atti non sono timbrati, volevo comprendere se l'architetto, cioè il responsabile dell'ufficio tecnico, sia abilitato alla firma di una variante di natura programmatoria. Ovviamente mi riferisco agli atti che sono stati a noi trasmessi. Non so se gli atti adesso allegati al Consiglio sono diversi e quindi hanno un timbro.
Scusi, consigliere, lei sta chiedendo se il responsabile del servizio tecnico ha un'abilitazione specifica per redigere una variante al piano regolatore cimiteriale? Non ho capito.
Allora, io sto chiedendo, essendo una variante, a uno strumento di programmazione che non è pure edilizia, voglio comprendere, siccome è un atto, generalmente gli atti tecnici sono timbrati e non ho visto il timbro. Se non c'è il
No,
timbro, mi chiedo,
però ci
il
sono.
responsabile dell'ufficio tecnico può, se è iscritto a un ordine professionale e ha un'abilitazione all'ordine professionale, siglare questi atti? Magari è stata una svista, magari, insomma, mi saprà dire.
Ma se sarà necessario glielo facciamo aggiungere. Io qui ho l'originale con la firma e la qualifica di architetto e di responsabile servizio tecnico.
Quindi su quella copia c'è scritto il.
Poi se è
Ok.
necessario
Se
un
me la fa vedere un
timbro.
attimo, così, perché magari non è quella che abbiamo noi. Oh, infatti è quello che dicevo, cioè la relazione è del progettista, dottore architetto Aurelio Orlando Tucci. Per fare le varianti di natura di revisione degli strumenti urbanistici bisogna essere iscritti, insomma come in altre situazioni tecniche, a un albo tecnico. Io voglio comprendere se chi ha redatto questi atti è iscritto all'abilitazione, è iscritto all'albo perché. Perché non avere l'iscrizione comporta la nullità dell'atto, quindi per questo ve lo chiedo. Cioè, c'è una svista per cui non c'è il timbro e quindi è regolarmente iscritto e l'abilitazione, oppure non è così? Cioè, sto chiedendo. No.
Ah, si fregia l'architetto di essere architetto, quindi io immagino che abbia fatto l'esame di Stato per diventare architetto e dobbiamo solo chiedergli se è iscritto
Scusate, stiamo facendo un po' di confusione però, dottore. Allora,
aiutatemi perché mi sfugge
un dipendente della pubblica amministrazione a tempo pieno non può essere iscritto, non può esercitare la pubblica professione, evidentemente, però è abilitato, essendo abilitato, così come firma progetti. tutti gli uffici tecnici,
come gli avvocati.
Sì, ma io sto chiedendo una cosa diversa.
Sì, sì, se è abilitato oppure no a firmare un progetto.
Un tecnico può essere iscritto a un ordine e non esercitare un discorso, però al timbro tecnico. Per le varianti di natura urbanistica la norma dice questo specificatamente. Non parlo di edilizia, parlo di varianti e gli strumenti urbanistici. Ho semplicemente chiesto, il responsabile è regolarmente iscritto a un albo? Che ha consentito quindi questa possibilità di fare la variante.
Possiamo chiamarlo in diretta.
Chiedo semplicemente questo.
Non posso certificare l'iscrizione.
No, no, io pensavo.
Ah, beh, no, quello. Cioè, l'abilitazione è necessaria, non l'iscrizione. L'abilitazione. Sospendiamo il consiglio, magari, no?
Sospendiamo la seduta di consiglio comunale alle ore 17:48.
Come ti stessimo dicendo, che è necessario sempre incaricare un professionista esterno per fare progetto. È assurdo, no?
Thank you.
Allora, ti prendiamo con il Consiglio Comunale alle 18:08, sì, procediamo con l'appello, segretario.
Colucci, Polisena, Di
Presente.
Torrice,
Presente.
Cortina,
Presente.
Antonelli,
Presente.
Mantua,
Presente.
Dorazio, Cosma, Corsini,
Presente.
Cacciarella, Di Folco, Guerriero e Francescucci.
Allora, prima dell'interruzione aveva la parola al vice sindaco, prego.
Riguardo il quesito
Vice
posto, abbiamo raccolto dei pareri discordanti, in realtà, quindi preferiamo rinviare il punto e approfondire questo aspetto. O meglio, propongo il rinvio del punto all'ordine del giorno per approfondimenti.
Mettiamo. Sì,
no. Però diciamo nel merito degli approfondimenti fatti adesso per le vie brevi, l'architetto risulta o meno iscritto? Perché da qui si sentiva poco, quindi magari abbiamo
Ecco,
percepito delle cose.
l'architetto non è iscritto, ma pare che non sia questo il nodo cruciale perché è un dipendente della pubblica amministrazione. Limitatamente al comune di Ceprano, può svolgere le funzioni di un tecnico iscritto all'albo. Le questioni sono discordanti riguardo. No, non solo quello, cioè che lui dice di sì, che lo può fare, secondo altre opinioni è più incerta la cosa, quindi è meglio approfondire.
Okay, quindi possiamo mettere a votazione rimandare il punto all'ordine del giorno. Prego,
Voglio fare una
consigliere.
dichiarazione ovviamente
Sì, prego,
per
prego.
rimandare il ponte del giorno. La problematica ovviamente abbiamo posta perché se l'atto effettivamente non fosse siglato da un tecnico che ha determinate caratteristiche, non è solo l'abilitazione, ma deve essere, diciamo, deve avere una laurea, diciamo, vecchio ordinamento, una laurea magistrale, insomma, deve avere determinati requisiti, indipendentemente che sia l'essere dipendente o responsabile del servizio da parte amministrativa, lì ci sono in gioco parti tecniche. Quindi abbiamo sollevato il problema perché avrebbe portato, indipendentemente poi da tutta la trattazione, all'approvazione di un atto nullo, a esporre l'ente a eventuali comunque ricorsi infondati. Quindi, indipendentemente da dove sediamo, teniamo in ogni caso a evitare ricorsi per l'ente. L'abbiamo dimostrato anche, insomma, anche in precedenti puntate del Consiglio Comunale sulla stessa tematica. Quindi per questo lo solleviamo perché vogliamo evitare a tutti, sia ai fruitori diciamo dei benefici che deriveranno dalle nuove costruzioni, ma soprattutto all'ente dei danni. E non si può, sinceramente, in fase insomma, di discussione del Consiglio, diciamo, questa parte, a mio avviso, doveva essere, soprattutto perché è di natura programmatoria, doveva essere ampiamente discussa. Ecco. Voto ovviamente favorevole per
No, sono
rimandare il
d'accordo perché
punto.
nel dubbio è meglio evitare rischi di questo tipo.
Prego,
Posso,
consigliere
Presidente?
Cacciarella, sì.
Sì, anche noi chiaramente siamo favorevoli al rinvio. Volevo semplicemente sottolineare il fatto che secondo noi, ora non entriamo nel merito perché chiaramente lo rinviamo, ma questo punto era lacunoso per quanto ci riguarda, non solo per quanto riguarda la forma, ma anche e soprattutto per la sostanza. Non siamo assolutamente d'accordo con quello che era, diciamo, il progetto di modifica del piano regolatore. Quindi auspico che questo tempo necessario sia un tempo che magari possiamo utilizzare per tornare in commissione e magari provare a ragionare su un'alternativa più confacente all'esigenza della cittadinanza e al mantenimento del decoro del cimitero. Quindi voteremo a favore del rinvio.
Se posso aggiungere una cosa, Presidente,
Sì, prego, vice sindaco.
la singolarità è che questa è la terza variante, le due precedenti varianti sono state firmate appunto dall'attuale responsabile dell'ufficio tecnico. Per quanto riguarda le proposte, le aspettavamo in commissione, non sono, proposte alternative a questa non sono state ricevute in commissione, speriamo, magari rifacciamo la commissione, se è il caso, speriamo di riceverne. Grazie.
Va bene.
Sì, prego, sindaco.
E infatti, a onor del vero, a questo punto si va anche a approfondire il fatto che nel 2018 è stata fatta non una variante al piano regolatore cimiteriale, ma è stata fatta all'interno del cimitero nuove batterie di loculi. E a appunto anche questa la Commissione lo approfondirà, perché visto che comunque sulla modifica del piano cimiteriale, se quella faceva parte del perimetro, era fuori perimetro, appunto uno lo va a appurare, anche perché lì non c'è neanche lì una variante, è stato fatti e tra l'altro concessi ai cipanesi, tra l'altro non ultimi gli atti fatti nel 2025, dal 2018, cioè dovremo approfondire anche questo e sarà anche utile mettere a posto anche quello precedente, perché se ci fosse problema di carattere urbanistico anche quello fatto prima, in modo andiamo a sanare anche il precedente, così abbiamo una correttezza degli atti amministrativi già prodotti in precedenza e quelli che andremo a fare in futuro, avere una correttezza degli atti già prodotti che oggi non approviamo, ma comunque andiamo ad approfondire sia in commissione che con il responsabile dell'ufficio tecnico. Grazie.
Scusi Presidente, so, sì. Insomma, stiamo andando oltre, però sì, visto che prego. Siamo andati in un altro, tra virgolette, un altro perimetro, è opportuno che le cose vengano chiarite. Allora, in commissione, così lo spieghiamo, è stata portata la delibera di consiglio che si discute oggi, tant'è che in precedenti consigli comunali generalmente si arriva alla discussione, si legge quello che è stato fatto in commissione, poi si discute la proposta. Noi siamo arrivati in commissione con una proposta specifica, tra l'altro che veniva da una precedente proposta che poi è stata ritirata, perché c'era una proposta di giunta ritirata, per motivi legati a un ricorso da parte dei cittadini che non si è concretizzato, ad affermazione stessa del sindaco, per delle problematiche che il ricorso che stava per essere formalizzato, insomma, per evitare questo ricorso, alla fine il progetto che era stato approvato già di giunta è stato cambiato. Quindi noi veniamo da una situazione pregressa che è completamente diversa da quella che stiamo discutendo oggi. Le sistemazioni di cui parla il sindaco non sono sistemazioni di variante. Oggi questa variante, se fosse stata discussa, veniva discussa nel merito, perché viene utilizzata una parte a verde per la costruzione di loculi. Quelli a cui il sindaco fa riferimento è che, se fosse vero che una variante, come dice il sindaco, oggi mi sarei aspettata che nella proposta di consiglio veniva sanata questa ipotetica variante. Quindi probabilmente da quando c'è stata la commissione, e la commissione c'è stata il 16 marzo ad oggi, quindi è passato un mese, in questo mese non si è capito se questi loculi che sono stati costruiti precedentemente, facciamo riferimento al 18 se non sbaglio, al 2021, costituiscono una variante o meno. In un mese si è capito se questa era una variante? Quelle due costruzioni non erano varianti, perché erano state costruite in uno spazio intercluso che era destinato alla costruzione. Poi stiamo facendo questa discussione perché i loculi vengono costruiti su una parte a verde, quindi c'è una variazione di destinazione d'uso che le norme tecniche attuazione all'epoca non disciplinavano sicuramente come oggi, ma parliamo di variante perché c'è questa differenza. Lì non si configurava una variante, perché dove sono stati costruiti i loculi era uno spazio dove ci sarebbe stata la costruzione. Però io quello che chiedo, cioè se non è così è vero il contrario, cioè che questa delibera di consiglio avrebbe dovuto sanare quelle che voi ritenete delle varianti fatte negli anni. Invece dal 16 marzo, che il sindaco già il 16 marzo in commissione aveva detto questo, no? Aveva fatto riferimento al fatto che erano state fatte delle varianti e che non erano state registrate, giusto? Questo è possibile. Allora, in commissione il sindaco, adesso non ho il verbale, perché anche lì il verbale è stato registrato, quindi è possibile anche avere l'audio, in commissione il sindaco ha detto sono state fatte altre varianti che devono essere sanate. Giusto? No. Allora, se qualcuno ha il verbale o se è allegato alla commissione, magari così lo leggo. Comunque, il discorso che stavate facendo è: se queste due precedenti costruzioni di loculi avvenute negli ultimi anni hanno bisogno di essere sanate, dovevano essere sanate con questa proposta di variante. Noi abbiamo fatto la commissione il 16 di marzo, siamo arrivati al 13 di aprile e questa, la delibera di consiglio, è rimasta la stessa proposta di febbraio. Adesso non so che giorno di febbraio era, ma la stessa proposta. Quindi, se fosse vero quello che state dicendo, avreste modificato la proposta di consiglio. E non è così. Ma non è così perché quelle costruzioni di loculi e cantere che ci sono state fatte in spazi che già erano destinati alla costruzione, in un caso. Nell'altro caso c'erano già a terra delle vecchie tombe. Quindi parliamo di cose diverse da oggi, dove si discute invece la collocazione di loculi in aree a verde. Altrimenti non c'era la necessità della variante, non so se mi riesco a spiegare. Io non volevo entrare nel merito, anche perché se dobbiamo entrare nel merito ci sono molti altri punti da discutere. E in commissione, uno poteva discutere in commissione, se si arriva in commissione dicendo c'è questo problema, quale possono essere soluzioni? Voi siete arrivati in commissione con una proposta di consiglio di febbraio, delibera di consiglio, cioè non siete arrivati in commissione per discutere, anche perché pure qui dovremmo discutere commissioni. In questo caso si convoca la commissione nella delibera che seguirà sul regolamento regolamento economico, situazioni svantaggiate. La commissione non si convoca, allora la commissione o è utile o non è utile, oppure va a corrente alternata, non so per quali motivi. Quindi in commissione sì, si discute, ma quando c'è una proposta, no? Quando la delibera di consiglio è già pronta, che viene fuori tra l'altro da una delibera di giunta dove il progetto precedente viene puntualmente scritto che non è economicamente sostenibile. Non è così, cioè è chiaro a tutti qual è il motivo per cui quella delibera di giunta è stata ritirata, poi l'avete ammesso. Quella delibera di giunta è stata ritirata perché quel progetto andava a ledere alcune situazioni, c'era una possibilità di ricorso. Per evitare il ricorso, sì. Sì, oltre questo, però, sindaco, l'hai scritto. Cioè, oltre questo, e anche questo è scritto nel verbale, lo potete leggere, lo potete comunque ascoltare. Oltre questo, l'hai detto tu stesso in commissione che per evitare il ricorso, tanto che tu hai detto allora il ricorso c'era, no, il ricorso non si è formalizzato, va bene, però per evitare il ricorso sono state modificate. È stato modificato il numero dei loculi che vengono costruiti, l'hai detto tu stesso. Adesso non stiamo a prenderci in giro.
Scusa. Vabbè, stiamo comunque votando un rinvio, quindi vi prego, sindaco.
Ma io, cioè, non penso di prendere in giro il consigliere Guerriero, neanche le altre persone facendo parte della commissione. Ribadisco che al momento che ci siamo accorti che per andare avanti con questo progetto c'era una criticità sulla mancanza di approvazione da parte del consiglio comunale di una variante del piano cimiteriale, abbiamo ritenuto opportuno, anche aggiungo pure il fatto che comunque c'erano delle persone che avevano esposto la volontà di fare un ricorso, anche però alla base di questo ricorso c'era il fatto che comunque il comune non aveva attuato uno strumento urbanistico che annullava il procedimento in itere, e infatti oggi in commissione la variante del piano regolatore cimiteriale doveva essere approvata secondo quel tipo di progetto che noi avevamo presentato, con la modifica che noi avevamo proposto, dove è normale che si può discutere sulla fattibilità del progetto in commissione e modificare anche la delibera di consiglio comunale. Non è che non si può discutere questo, cioè debba essere il messaggio che ci siamo messi a trattare con le persone su quello che si possa fare o non si possa fare. Giustamente c'era un errore da parte nostra, il fatto che comunque di non aver fatto una variante al piano cimiteriale. In commissione sarebbe prodotta la nuova variante, oggi c'è un problema di carattere, diciamo, tecnico di appurare questa cosa, si appura, si arriva in commissione, si discute, se ci sono altre soluzioni da parte vostra siamo ben lieti di accoglierle e discuterle, e qualora ci fosse una condivisione delle linee si va a approvare insieme, se no noi andremo avanti per la nostra strada approvando quello che riteniamo opportuno approvare. Grazie.
Ok, procediamo con la votazione per il rinvio del punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Unanimità. Voti contrari? 0. Astenuti? 0. Non c'è bisogno dell'immediata esecutività. Terzo punto all'ordine del giorno, revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agroalimentari. Parola al consigliere Mantua.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa proposta di commissione di delibera non nasce da un'iniziativa isolata, ma va a configurarsi come un'iniziativa promossa a livello nazionale dalla Coldiretti. Nello specifico, nel mese di febbraio la sezione di Frosinone ha inviato una PEC al sindaco, nella quale metteva a conoscenza questa iniziativa che è partita già da diverso tempo. Loro che cosa fanno in sostanza? Vanno a chiedere questa revisione di regolamento dogana del codice doganale del regolamento del 2013 dell'Unione Europea, nel quale si prevede che l'origine di un bene derivi dal paese o territorio in cui lo stesso è stato interamente prodotto, oppure nel momento in cui subisce l'ultima lavorazione. Quindi la Coldiretti, partendo da questo regolamento, ci ha messo del suo e ha mandato queste PEC non solo al comune di Ceprano, ma ai comuni limitrofi. Non è solo una cosa regionale, ma è a livello nazionale. E infatti, verso la fine di gennaio a Padova c'è stata una riunione di circa 3.000 soci della Coldiretti, nella quale hanno illustrato le criticità di questo regolamento, facendo degli esempi molto, molto pratici e semplici che possono aiutare chi non è del mestiere a capire. Ne prendo qualcuno come spunto: ci sono dei petti di pollo provenienti dal Sud America che vengono semplicemente panati oppure trasformati in crocchette e vengono esportati come made in Italy. Cosce di maiale olandesi o danesi che vengono salate e stagionate per essere esportate come prosciutti tricolori. In sostanza viene messo un po' da parte il made in Italy, cercando di promuovere dei prodotti che di made in Italy hanno ben poco. Quindi ci sembrava giusto appoggiare questa iniziativa della Coldiretti, che è un'organizzazione apartitica, che comunque sta dalla parte degli agricoltori, e noi intendiamo appoggiarla. Grazie.
Apriamo il dibattito, ci sono interventi? Prego, consigliere Cacciarella.
Sì, brevemente, ovviamente sposiamo la richiesta di Coldiretti. A parte, mi aspettavo di trovare tra le note, tra gli atti del Consiglio, anche la richiesta stessa della Coldiretti, che non avevo trovato, poi me la sono cercata. E quindi chiaramente sposiamo quella che è la richiesta. Faccio una semplicissima battuta squisitamente politica su questo. È un po', diciamo così, come dire, bizzarro il fatto che oggi in Italia debba essere Coldiretti ad avanzare queste richieste di modifica di questi atti, di questi regolamenti europei, quando, diciamo, il governo si è fregiato di aver istituito il Ministero del Made in Italy, della sovranità alimentare, eccetera, eccetera. Mi domando quali siano, diciamo, le iniziative poste in essere finora, se non la mera propaganda. Quindi appoggiamo sicuramente anche noi l'iniziativa di Coldiretti.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Guerriero.
Ovviamente anche noi come gruppo consiliare appoggiamo questa proposta perché, come diciamo, raccontava con alcuni esempi il consigliere, un aspetto dirimente è che l'ultimo passaggio del prodotto porta ad avere questa etichettatura dei Made in Italy, ma è l'ultimo passaggio, il che non dà alcuna né sicurezza dal punto di vista alimentare, diciamo nel merito di quello che viene fatto al prodotto, ma genera, oltre a un problema alimentare, eventualmente salute, anche diciamo una cattiva pubblicità, perché viene venduto un prodotto dove l'ultimo passaggio, e solo l'ultimo passaggio dal regolamento, va a etichettarlo. Quindi c'è la tutela in fase, cioè questo è un aspetto duplice, perché cerchiamo di spingere, e ovviamente sì, anch'io mi sarei aspettata che nel momento in cui è stato fatto il ministero apposito, insomma, avesse, perché questo è un problema che dura già da diversi anni, perché il regolamento è del 2013, quindi insomma mi sarei aspettata delle proposte concrete, perché non solo è in fase di sicurezza e quindi di alimentare in fase finale, ma anche nella fase di acquisto, dove il consumatore dovrebbe essere tutelato a monte, almeno quantomeno comprendere, guarda, l'ultimo la panatura o l'etichettatura, ma l'ultimo passaggio, il resto viene da altri campi, altri paesi, e soprattutto perché poi sulla parte alimentare abbiamo tutti norme molto diverse anche nel merito dell'alimentazione degli animali, quindi mi sarei aspettata un passaggio precedente, però ovviamente insomma anche questo magari a tutela sia in fase di acquisto, ma soprattutto dopo per noi che alla fine questi prodotti li acquistiamo.
Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Possiamo quindi procedere con la votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Voti contrari?
0, astenuti 0. Procediamo con l'immediata esecutività. Voti favorevoli, l'unanimità. Voti contrari, 0. Astenuti 0. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione e modifiche regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate. Parola all'assessore Polisena.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, oggi sottoponiamo all'attenzione del Consiglio un regolamento che non vede modifiche dal 2018, quindi oggi chiediamo di valutare queste modifiche che sono state insomma stilate insieme al responsabile del settore e si racchiudono in poche sostanziali insomma modifiche. Per quanto riguarda i destinatari e i requisiti di accesso, si permane il reddito non superiore a 7.500 euro di ISEE e vengono aggiunte due modifiche importanti. La prima è quella del ruolo che insomma, svolge il ruolo dell'assistente sociale, il quale potrà avvallare due tipi di interventi di natura straordinaria che sono in deroga a quanto detto poco fa, quindi al limite massimo di 7.500 euro di ISEE. Quindi abbiamo due tipi di stati di emergenza: spese relative ad utenze domestiche, in questo caso viene esaminata l'istanza e l'assistente sociale stesso relaziona e fornisce delle informazioni aggiuntive che possono insomma avvallare questa idea e questo pensiero di sostenere l'utente, e spese relative a terapie farmacologiche da intraprendere in casi di gravi condizioni fisiche e di salute. In quel caso subentra anche il ruolo della farmacia comunale, la quale sarà diretta fornitrice di farmaci per l'utente da fornire gratuitamente, perché la spesa verrà sostenuta dall'ente comunale per un periodo di tempo insomma da definire, quindi la farmacia comunale ci darà supporto in questo caso. Dopodiché l'altra importante variazione è rispetto semplicemente all'esenzione per i servizi scolastici, quindi mensa e trasporto per il 2026-2027, la soglia ISEE da 0 a 3.000 passa a 0 a 5.000. Quindi queste sono le due importanti e sostanziali modifiche che andiamo oggi a sottoporre al Consiglio Comunale.
Grazie Assessore, apriamo il dibattito. Ci sono interventi? Prego, sì, Consigliere Cacciarella.
Presidente, grazie. Allora, io ho letto un po' questo regolamento e l'ho dovuto rileggere per comprendere un po' quelle che erano le vostre intenzioni. Adesso con l'esposizione dell'assessore chiaramente conferma ed è chiaro qual è il progetto che avete in mente. E onestamente mi è sembrato di fare un po' un passo indietro rispetto a quello che insomma nel corso degli anni abbiamo cercato di costruire, un passo indietro che in realtà lo si vede anche dal livello nazionale, quindi diciamo in linea con quelle che sono le politiche, con quello che è l'idea di sociale in generale. A me è proprio questo, cioè sembra come se ci siano delle parole chiavi che sono il bonus, che sono le deroghe, che è l'emergenza, e che adesso addirittura l'andiamo a regolamentare, cioè andiamo a regolamentare un'emergenza, un ulteriore bonus, cioè invece dovremmo cercare di costruire uno stato sociale che consenta nella normalità delle situazioni, della vita reale di tutti i giorni, insomma i casi purtroppo li conosciamo tutti, a ognuno di noi capita di avere a che fare con situazioni familiari diciamo di difficoltà, di emergenza, e però non dobbiamo poi scaricare questo alla volontà o così alla decisione finale dell'assistente sociale che in deroga ad un regolamento andrà a decidere chi sì e chi no. Io credo che insomma sia un qualcosa che stride un po' con lo Stato di diritto e con degli standard un po' più avanzati, un po' più evoluti, anche perché deciderà poi l'assistente sociale sulla base di che cosa? Di alcune relazioni, insomma, gli anni delle relazioni attraverso le quali venivano anche assegnate altre cose, insomma, ce le ricordiamo tutti quanti, e insomma, se sono state superate e abbiamo fatto dei passi avanti, è stato un bene per tutti. Quindi credo che ci siano ulteriori modifiche, poi insomma ne faremo cenno anche a ulteriori modifiche e migliorie. Sicuramente si può aggiornare questo regolamento, però laddove vedo anche qui ad un certo punto rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione di eventuale piano, e lo avete sottolineato e messo in l'avete sottolineato ed evidenziato in giallo. Leggendo quell'eventuale mi è tornato in mente anche quello che è stato un po' il discorso che ha fatto il governo a livello centrale con il reddito cittadinanza, no? Ci ricordiamo tutti, perché questo regolamento è stato modificato diverse volte anche sulla base delle dei nuovi strumenti che sono stati introdotti a livello nazionale, proprio per evitare questo accavallamento di responsabilità tra il comune, la regione, lo Stato, che poi si serve dell'INPS sostanzialmente per intervenire, e a volte c'è un accavallamento proprio di attribuzioni che complica la vita a tutti, allo stesso cittadino in primis, no? Perché non sa più a chi rivolgersi, poi è chiaro che si rivolge in primis al comune. E all'epoca con tutta diciamo, la discussione del reddito cittadinanza fu detto, c'è stato spiegato che sarebbe stato abolito eccetera eccetera, e invece sappiamo tutti che gli hanno semplicemente cambiato nome, non ne parla più nessuno, perché adesso il problema è sparito, non ne parla più nessuno. E quell'eventuale mi ha ricordato quella modifica che è stata fatta proprio sul reddito di cittadinanza. Perché? Perché prima c'erano i PUC, che voi sapete perfettamente che cosa sono, e che i cittadini che erano percettori del reddito di cittadinanza erano obbligati per legge a prestare servizio presso la pubblica amministrazione e quindi a svolgere una mansione minima di un tot di ore che veniva previsto appunto attraverso quel PUC. Oggi non è più così, oggi non ne parla più nessuno. Il tetto che viene erogato sul reddito cittadinanza è stato abbassato. Quelle persone sono state dimenticate e non vengono integrate, non vengono impiegate per fare un lavoro presso il comune, insomma, ne abbiamo voi stesse, insomma, siete alla ricerca costantemente di volontari che svolgono delle attività e che possono dare una mano. Ecco, quelli erano proprio quei cittadini che venivano utilizzati per svolgere le funzioni che oggi svolgono i volontari. E quindi quell'eventuale mi ha ricordato, diciamo, questo passaggio. Quindi eventuale significa che nessuno farà mai praticamente la sottoscrizione di nessun piano, quindi ci sarà un tecnico che stabilirà a chi sì e a chi no. Mi ha fatto un pochettino rabbrividire questa cosa, cioè o scegliamo dei criteri e quindi onde evitare di accavallarci, di andare a sommare un qualcosa che poi possa anche stridere con la normativa nazionale, con l'INPS eccetera, oppure detta così. Poi mi fa molto piacere, insomma, che la farmacia è tornata di moda e in qualche maniera viene utilizzata per questa tipologia di emergenza, che è proprio la funzione che in qualche maniera dovrebbe svolgere, ed oggi è assolutamente nelle condizioni di svolgerla grazie alla ristrutturazione che è stata compiuta, e quindi è assolutamente nelle condizioni di svolgere questo ruolo. Però va regolamentata meglio, ovviamente, così non ci sentiamo assolutamente nella condizione di approvare questa modifica regolamentare, che fa un passo indietro.
Sì, prego, posso, Presidente, grazie. Allora, un po' di precisazioni. La prima è che credo fortemente che quello che lei dice fondamentalmente sia vero, nel senso che sta alla politica creare opportunità piuttosto che sostegni. Purtroppo questo discorso va fatto a livello nazionale, ma non di ente locale. Il comune non può
in nessun modo creare delle opportunità, ad esempio, di lavoro a chi è economicamente svantaggiato, e quindi ci troviamo a dover sostenere il cittadino nella maniera in cui possiamo, visto che comunque sia le richieste di sostegno, di aiuto sono veramente tante. Abbiamo deciso semplicemente di regolamentare queste richieste in modo che non si faccia quello che il suo dubbio, insomma, che non si facciano favoritismi, ma che semplicemente venga basato tutto su un tecnico che in quanto tale, cioè l'assistente sociale, in quanto tale ha diritto a poter leggere, ottenere delle certificazioni dal distretto, medico-sanitarie, sociali, che le permettono di stilare poi una relazione e di dire alla sfera politica: guardate, secondo me questi utenti, questi cittadini hanno bisogno di un supporto, perché la loro situazione, da quello che abbiamo ottenuto da altri enti, si colloca in una situazione di emergenza e di difficoltà. Sarebbe stato grave se non avessimo inserito il ruolo dell'assistente sociale, ma al contrario se avessimo dato questo potere alla giunta o al sindaco o all'assessore o semplicemente al responsabile del settore, e invece stiamo dando questa possibilità a chi di lavoro e per normativa ha la possibilità di studiare dei casi. E questo a me sinceramente mette tranquillità, perché ripeto, se io domani mattina mi svegliassi e decidessi che un mio amico deve richiedere questo tipo di supporto, avrei sicuramente l'altolà del tecnico, di chi si occupa di queste cose, e quindi fa in modo che ci sia trasparenza assoluta su quanto stiamo dicendo. Dopodiché, l'accavallamento di cui lei mi parla in realtà non si interpone, perché se lei guarda nell'articolo 6 c'è una specifica che è quella di che l'utente che va a fare questa richiesta deve espressamente dichiarare di non fruire di altra prestazione di natura socio-economica. Quindi il nostro supporto è l'unico supporto economico che può avere, non ne ha altri. Quindi su questo anche, insomma, mi sento di tranquillizzarla. Poi ripeto, la polemica, che dal canto suo è consona su ciò che fa il governo e a livello nazionale avviene, quello sta al gioco dei ruoli. Io non sono assolutamente d'accordo, però è normale che lei lo sia, quindi l'accolgo con tanto rispetto, insomma. Non so se c'è altro.
Ci sono altri interventi? Sì, prego, consigliere Guerriero.
Allora, adesso rispetto all'articolo 6, diciamo, se l'intenzione della modifica del regolamento era di specificare che non ci fosse nessun'altra fruizione di altre prestazioni di natura socio-economica, allora, vediamo un po' il reddito complessivo, l'espressa dichiarazione di non fruire di altra prestazione di natura socio-economica. Se si riferisce a tutte le altre fonti pubbliche, forse va specificato, perché qui non è che non si comprendeva se lì.
Questa è
No, questo è quello vecchio. Dico sì, però la specifica è questa. Forse, visto che siamo in fase di modifica, potrebbe essere aggiunta. Poi, magari, se ci fosse stata anche qui, insomma, una discussione preliminare, magari uno l'avrebbe detto. Dopodiché, nella modifica dell'articolo 8e, la modifica riguarda i nuclei, l'esenzione per i servizi scolastici di quei nuclei la cui dichiarazione ISE risulti tra 0 e 5.000. La modifica apportata è l'aumento dai 3.000 a 5.000. Però subito dopo il numero massimo dei nuclei rimane la parte precedente, dove il numero massimo di nuclei familiari aventi diritto all'esenzione è pari a 25. Allora, se si alza la soglia fino a 5.000, bisogna aumentare anche il numero dei nuclei, perché i nuclei no, perché se no altrimenti è un'inutilità, perché ovviamente sul 26-27, cioè da aumentare di circa 2.000 euro e poi lasciare il numero dei nuclei pari a quelli da 0 a 3.000, non comporterebbe comunque l'agevolazione maggiore, a meno che non avete uno storico per cui ad oggi le domande... lo storico appunto dico è 25 da 0 a 3.000, quindi se aumentate a 5.000 ce ne saranno probabilmente di più. Quindi sarebbe il caso a quel punto di aumentare il numero delle istanze fattibili, perché altrimenti se in maniera sistematica ad oggi sono 25 fino a 3.000, a 5.000 saranno di più. Poi mi associo alla... No, stavo finendo, stavo parlando il sindaco, mi sono interrotta perché... Dopodiché anche insomma per... l'aspetto riferito all'introduzione dell'assistente sociale come forma, diciamo, dove può avallare interventi di natura straordinaria in deroga, anche, insomma, anche da parte mia, ovviamente c'è in qualche modo un... è vero che l'assistente sociale è un tecnico, ma lasciare completamente la discrezionalità, che non è, non stiamo parlando della libertà di opinione, la discrezionalità, perché poi nella valutazione e l'assistente sociale nelle nostre realtà, perché poi magari su Roma ci sono delle unità con 10 assistenti sociali che valutano, uno si può confrontare. Nella nostra situazione parliamo di una persona che tra mille cose ha anche... Sì, però nel senso l'assistente sociale di riferimento che farà questa valutazione è uno, immagino. Però dico, sarà una persona, quindi lasciare la discrezionalità di valutare le domande fuori, diciamo, da in deroga all'assistente sociale, anche a me lascia molte perplessità perché, insomma, si dà una responsabilità, una discrezionalità che forse oggi non sarebbe opportuna. Con tutto il carico di lavoro che hanno, anche di valutazioni, non solo insomma sugli interventi di natura economica.
Sindaco, prego, le la parola.
Grazie consiglieri. Vabbè, ripeto, voglio solo fare un po' un excursus su questa storia. In primis, sento spesso parlare di queste valutazioni, reazioni fatte nel passato, come se alcune di Ceprano ci fossero stati atti di natura illegittima. E dico questo perché quando noi parliamo di valutazione politica su relazioni fatte da tecnici che non dipendono dalla politica, ma dipendono dall'amministrazione pubblica, cioè dipendono dallo Stato, io penso che ognuno di noi debba tenersi un senso di responsabilità di quello che dice. Perché il Comune di Ceprano, da quando io ho amministrato dal 2006, di interventi di natura economica, di altri interventi anche per quanto riguarda le relazioni per assegnazioni anche in emergenza di alloggi ATER, ne ho viste tante, fatti da persone che comunque ancora oggi rivestono quel ruolo in una piena trasparenza di quello che hanno scritto in precedenza, e tra l'altro quegli atti che sono stati fatti in precedenza e non sono stati mai impugnati da nessuno, perché comunque la legittimità è stata ben sia dichiarata da loro. Ciò trovo un po' assurdo, cioè tornare indietro, un passo indietro, un passo avanti. Un passo avanti oggi si fa il fatto che comunque a questo regolamento si aggiunge, si fa modificare la possibilità che l'assistenza sociale, in base a una reazione interna, l'assistenza sociale oggi è coadiuvata da altre due figure che la collaborano, che ognuno ha una specifica responsabilità per quanto riguarda il lavoro che svolgono all'interno dell'ufficio, un lavoro che fanno in modo egregio, perché non lasciare nessuno indietro in questa situazione oggi, ma come è stato anche negli anni precedenti, è il loro ruolo, cioè il fatto di dare le risposte. Si verificano, voi ben sapete che l'ultima porta che l'utente va a bussare è quella del sindaco o del consigliere o l'assessore, dice: guarda, io ho questa difficoltà, anche e soprattutto con un'umiliazione molto pesante. Perché dico questo? Perché oltre questo atto, diciamo, di modifica, perché di questi interventi, dopo, in base anche alle cose economiche che il comune ha, sono veramente si possono contare su una mano in ogni anno. Anzi, chiederemo, ecco, al prossimo bilancio da parte nostra un maggiore investimento per l'emergenza sociale, che comunque da qui ai prossimi anni andrà sempre più a crescere. Perché dico questo? Perché tanto lavoro che il comune lo fa, dopo lo facciamo attraverso il volontariato, le associazioni, i banchi alimentari, la parrocchia. Tante volte io ricordo, ma lo ricordate anche voi che siete stati amministratori di maggioranza, quante volte la Caritas è intervenuta per pagamento delle utenze e antifamiglie. Cioè, potrei fare un excursus di rende di forti servizi sociali nel 2006 per la prima volta come assessore. Oggi come è cambiata gli interventi sociali dopo il reddito di cittadinanza, oggi si chiama ADI, dopo c'è l'SFL, dopo c'è ci sono interventi che lo Stato ha messo in campo affinché le persone possano avere un sostegno compatibilmente a quello che è le esigenze. E visto che sempre è in fase di crescita che purtroppo la povertà aumenta e le politiche sociali intervento diciamo che sono sempre attenzionate da parte di chi è il legislatore. Dico questo perché proprio in ultimo, credetemi, le persone dopo aver passato i parenti, gli amici, ultimo spiraglio, e vi dico anche che avvengono queste situazioni già a distacco avvenuto di alcune utenze, e già questo ti fa capire di quanto sia drammatica il tessuto sociale, che comunque una parte del tessuto sociale, che la maggioranza del tessuto sociale comunque regge, cioè che comunque c'è una sostenibilità, la difficoltà oggettiva di intervenire. Ciò secondo me è utile, e io sono felice che l'assistenza sociale faccia questo lavoro, perché lo fa H24 su tutto che sono anche le azioni che tra l'altro già l'utente beneficia. Perché capita spesso che qualora ci sia avviene questo maggiormente nei mesi invernali, quando purtroppo le bollette schizzano le stelle e tutto si è triplicato, e le persone, alcuni tipi di utenti monoreddito oppure famiglie oppure anziani, non riescono più a pagare. C'è questa possibilità, è una possibilità in più, perciò io dormo tranquillo proprio nel fatto che comunque la sociale, in base a una sua relazione, in base alla sua valutazione che le faccia, perché conosce caso per caso, anche perché ripeto che non viviamo in una città come Roma, e i servizi sociali del Comune di Ceprano sono talmente efficienti che comunque conoscono veramente punto per punto tutti i temi che dopo affrontano, che sono tanti i temi che affrontano e anche gli argomenti. Cioè, questo secondo me è una modifica che nel caso di un'emergenza particolare che lei ritiene opportuno che prenda un ADI, prenda un SFL, prenda una pensione, ma certifica che comunque ha una difficoltà oggettiva nel poter essere sostenuto per pagamento direttamente da parte dell'ente delle utenze oppure di un supporto per quanto riguarda la parte medica, penso che sia questo un buon servizio dalla collettività. Dopo ripeto, non è che sempre c'è, cioè, nessuno ha mai parlato, per rispondere al consigliere Caccella, che il fatto che da questa parte la farmacia sembrerebbe che quando c'è stavamo noi prima la farmacia doveva forza chiudere o quant'altro. È stata fatta una scelta di investire sulla farmacia comunale da parte della vostra amministrazione, che noi abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti ancora tutt'oggi, che penso che la farmacia, la campagna di comunicazione, quello che abbiamo, cioè cercando di dargli più possibilità affinché possa crescere, fa parte della collettività. Cioè, non è che è un, come posso dire, ritorna il merito, la vendita, la concessione dei terzi. Queste tutte valutazioni che l'ente va fatto. Tra l'altro, vi invito, se in caso conoscesse qualche farmacista che vorrebbe collaborare al Comune Cipriano, il Comune è ricerca di una farmacista, cioè, perché ci sono sempre meno farmacisti in giro per il mercato. Tra l'altro la maggior parte lavora tutti quanti nel farmaceutico. Ricollegandomi ad Libero, ciò mi trovo veramente favorevole alle modifiche apportate, anche perché, se non ricordo male, da 0 a 3.000 i bambini che usufruiscono di questa esenzione sono circa 3 o 4. Sono 4, cioè il numero di 25 penso che sia un 5 volte tanto. Dopo, normale che si può anche modificare successivamente questo dato, non creavo certo problemi anche ci fossero queste necessità, anche perché sapete bene che ormai con l'accesso alla piattaforma telematica, la partita delle entrate, lì si vengono calcolati in automatico, perciò dopo abbiamo anche la stessa di folco da commercialista, lo sa bene che è facile per l'azione sociale verificare tutte le entrate e le uscite di una famiglia, qualora ci fossero difficoltà oggettive da parte del nucleo familiare, questo strumento in caso eccezionale l'assistenza sociale, se rileva che tra l'altro so che bene che ha vari step di valutazione, rileva che ci sia un intervento da fare, secondo me è giusto che si faccia, anche perché la situazione è quella che è attualmente e speriamo che si possano sempre dare più risposte per quanto riguarda alle persone che hanno bisogno, premettendo che di valutazione in passato dicendo no perché sa descrizione della giunta, l'assegnazione dei contributi, cioè tutto quello che era previsto per legge, non è che senza che c'era una giunta, c'era tipo a Marco sì, a Pasquale no, cioè la trova un po' spiazzato quando risento negli anni che come nel comune di Ceprano c'è stato qualcosa di poco chiaro. Perché se questo fosse stato così, le autorità competenti, cioè andavano denunciate, prodotti atti, e se qualcuno nel ruolo delle funzioni commetteva cioè, cose che la legge non prevede, giustamente doveva essere rigato. Ma sembra che di esposti non ho visto nessuno in questi anni in questa città, sui termini di servizi sociali, in termini di alloggi popolari, cioè tanta, anche perché dietro un procedimento ci sono persone che lavorano al Comune di Ceprano. Persone che non sono state assunte, sottoscritto da voi, sono state scritte comunque dalla funzione pubblica, cioè hanno fatto un concorso, non sono state assunte per fare quel ruolo, cioè hanno anche una responsabilità giuridica di quello che comunque vanno a firmare e adottare. Ciò, ripeto, questa modifica secondo me è utile in caso emergenziale, tra virgolette, si possa dare un sostegno a chi proprio nell'ultima ipotesi non ha altre soluzioni per poter risolve il problema che comunque in questo momento potrebbe affliggerlo. È giusto che la casa comunale sia come ultimo spiraglio una porta aperta di poter dire ok, c'è questa possibilità, se ci sono i criteri che la sociale ritiene inopportuno, di un accoglimento dell'istanza. È questo il ragionamento che abbiamo fatto, noi riteniamo giusto, da parte vostra potrebbe essere non condivisibile, ma ci sta, c'è il ruolo delle parti, siamo maggioranza così opposizione, nel ruolo che noi oggi amministriamo la collettività. Ne risponderemo qualvolta, sempre nel rispetto delle norme e della trasparenza, perché ripeto, al Comune di Ceprano, come ben sapete, voi avete fatto fino a 2 anni fa la di maggioranza, oggi andate e tutto ciò che gli uffici chiedete e vi serve viene prodotto immediatamente, cioè non serve i passaggi, nel senso che c'è anche il segretario generale, cioè lo testimonia il fatto che comunque non c'è da parte nostra, e ci mancherebbe il fatto che uno possa pensare che uno sta dall'altra parte. È successo in passato per alcune cose che riguardano la mia persona, ripeto, oggi ripeto, gli uffici hanno una piena fiducia di loro che fanno giornalmente per la macchina del Comune di Ceprano. Io sono orgoglioso di quello che fanno e li ringrazio, perché in questo momento difficile, anche di mancanza di personale, il lavoro è complesso. E soprattutto in quel settore che è un settore nevralgico per quanto riguarda l'intervento, diciamo, mirato, perché tante cose non possono essere dette per questioni di privacy, come giusto che sia così, ma un lavoro veramente attento, preciso e a quelle che sono le esigenze della collettività, che sono tante su vari temi, e quel servizio se per sé che fa la dottoressa Mancini insieme alle sue due collaboratrici, per quanto riguarda, sono veramente contento, perché tante volte risolvono i problemi alle tante persone che vanno lì in quell'ufficio, e loro proprio nel loro supporto, anche scindendo anche la funzione, perché sapete bene che ormai si collabora con l'ufficio di sociale e con i CAF. Tante volte ci sono intoppi da parte dell'INPS, cioè vedo che proprio ci mettono il cuore in quello che fanno, perché oltre i ruoli, oltre la funzione, se non subentra l'umanità, quello che oggi ci differenzia a tutti, a ognuno di voi, anche per i vostri ruoli, è nulla. Cioè, è stata una sua freddezza, dovrebbe dire le regole sono queste, non andiamo oltre quello di dire ok, vediamo come possiamo aiutarti in qualsiasi modo per darti una risposta e non lasciarti solo. Penso che sia l'obiettivo di qualsiasi amministrazione, al di fuori delle funzioni, maggioranza e opposizione, ma quello è il ruolo nostro come amministratori pubblici. Grazie.
Sono altri, sì, prego, Cacciarella.
Allora, riparto proprio dalle ultimissime parole del sindaco e condivido appieno l'ultimo passaggio che ha fatto sui tecnici, sui assistenti sociali, sugli assistenti sociali che lavorano presso il comune di Ceprano. Ma noi appunto siamo qui perché dobbiamo far lavorare meglio quelle persone e non dobbiamo deresponsabilizzare la politica, il consiglio comunale, l'amministrazione con modifiche regolamentari di questo tipo e dare delle responsabilità che non hanno normalmente ai tecnici. La politica deve fare la politica, i tecnici devono fare i tecnici. Quindi queste responsabilità sono dell'amministrazione. Il regolamento, che ovviamente tutti noi auspichiamo che possa, se il Consiglio Comunale, se l'amministrazione individua dei buchi normativi per i quali non è garantito al cittadino un servizio, l'erogazione di un contributo, e quindi ci siamo resi conto che c'è un buco, oltre a comunicarlo a chi di dovere, vogliamo intervenire a livello comunale, benissimo, siamo d'accordissimo su questo. Ma lo dobbiamo fare scrivendo determinate norme che in qualche maniera non lasciano la discrezionalità ad un tecnico di decidere a chi sì e a chi no. Semplicemente questo abbiamo detto, né più né meno. Okay? Dopodiché sono molto d'accordo con quello che diceva prima il consigliere Guerriero, ma aggiungo lì, secondo me, per quanto riguarda la mensa, potremmo addirittura pensare di estendere a 7.500, non 5.000 l'esenzione, e su quei 25, quel numero lì non è un numero campato in aria, quello è lo storico, ve lo dico per esperienza diretta, anche perché è un numero che è cambiato negli anni e è diventato 25, quindi l'ultima modifica regolamentare è stata fatta, se non erro, anche per andare a modificare quel numero, perché appunto c'è stato un crescendo e quindi abbiamo introdotto noi quell'esenzione che non è così, perché insomma ci sono i numeri e si può tranquillamente fare accesso agli atti e si può andare a verificare nel corso degli anni quanti erano, se quest'anno, se nel 2025 o nel 2026 queste richieste di esenzione sono 4, mi fa piacere, vuol dire che la situazione non è migliorata, è rosea, quindi stiamo parlando di aria, stiamo parlando di aria fritta sostanzialmente, però quel 25 vi garantisco, ma tanto lo potete verificare tranquillamente domani mattina, perché lo potete verificare domani mattina, che vi assicuro che quel numero è 25 e non nasce a caso. Quindi insomma noi proponiamo di estendere non a 5.000 ma a 7.500 l'esenzione e di rivedere ovviamente quel numero, perché altrimenti è ovvio che insomma stiamo prendendo in giro le persone, gli diciamo che gli diamo l'esenzione, poi fanno la domanda e però con quel 25 ci fermiamo a quello che è l'ISEE, il reddito a 3.000, è ovvio che non c'è capienza e quindi il regolamento in questo caso parla chiaro. Quindi queste sono le cose che aggiungo. Solo un'ultimissima cosa, sindaco, ma per ricordarla a noi più che altro, non è né mio né nostro costume fare la politica con gli esposti, io semmai in vita mia li ho subiti, non ne ho mai fatti e non ho intenzione di iniziare. La politica fa la politica, poi chi fa la politica con gli esposti lascia il tempo che trova, quindi non mi entusiasma quella roba lì. Ma appunto la politica poi si deve assumere la responsabilità di fare delle scelte e io ribadisco, penso che per fare questa modifica regolamentare, se, ripeto, si individua correttamente quali sono i casi, e in questo l'ufficio ci può aiutare in maniera molto precisa e puntuale, quali sono i casi in cui si registra un vuoto, per cui ci sono delle tipologie di cittadini che in qualche maniera possono rientrare in quella casistica, andiamo a ragionare su quelle e andiamo a scrivere 4 regole, 2 regole, 3 regole fondamentali per modificare il regolamento. Io questo avrei fatto e questo vi chiedo di fare.
Sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Possiamo procedere con la votazione. Voti favorevoli? 9, 10, 9. Voti contrari? 4. Astenuti? 0. Procediamo con l'immediata esecutività. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Astenuti? 0. A quinto punto all'ordine del giorno, articolo 175,4 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione di giunta comunale numero 30 del 25 febbraio 2026. Parola al sindaco.
Allora, la delibera in oggetto è una variazione di bilancio pari a 258.000, sì, 200, aspetta che... Questa variazione è stata possibile grazie a, abbiamo avuto maggiori entrate pari a 229.245,58, a minore spese per 267,45 e abbiamo avuto maggiori spese e stanziamenti per 258.084. La differenza che manca è stata coperta con l'avanzo di amministrazione pari a 28.571. Se avete bisogno delle specifiche della variazione le posso... comunicare.
Sì, se gentilmente prego. Ce le comunica, sindaco.
Prego, sindaco.
Allora, imposta municipale propria, IMU, maggiore entrata per 50.000 euro, addizionale comunale IRPEF, maggiore entrata per 100.000 euro, fondo di solidarietà comunale, maggiore entrata per 46.598,01, maggiore entrata per 32.647,57. Minore uscita, disavanzo amministrazione meno 160.000 euro, consiglio dei giovani 2.000 euro, fondo di riserva, fondo di garanzia debiti commerciali 18.541, diritto allo studio scolastico metodiche di CCA 5.043, spese per la segnaletica stradale 5.000 euro, spese per la gestione del servizio assicurazione 7.500 euro. Iniziative per disabili finanziate con il 5 per 1000, 1.355, contributi economici e emergenze sociali 3.000 euro, PNRR missione 1, 32.647, acquisto mezzi, beni tecnici, potenziamento servizi di polizia locale 18.000 euro, acquisto mezzi, potenziamento polizia e polizia quota 5.000 euro. Nella delibera sono allegate anche le note dei responsabili a delibera di settore per quanto riguarda le richieste di variazione del bilancio, che sono la numero protocollo numero 2557 per quanto
riguarda. Scusa, sindaco, di dove sono allegate queste le richieste dei
alla delibera, allegata alla delibera di giunta? Sono menzionate.
Che però non sono poi allegati nella documentazione del consiglio.
Ok, beh, le fornisco se avete bisogno.
No,
fornisco.
No, però dico, magari eccolo, Presidente, se li ritenete atti allegati, allegateli anche alla documentazione del
infatti
Consiglio.
Infatti questo l'ho detto anche questa mattina all'ufficio, ha visto la delibera di giunta, lo riportava come allegato, è giusto riportare anche la delibera di Consiglio, in modo che i consiglieri possano esercitare la sua funzione al meglio del mandato. Dicevo, richiesta di direzione di bilancio del dottor Gesuale e del protocollo 2557 del 12/2/2026, la richiesta del responsabile Architto Ducci numero 216 del 7/1/2026 e la richiesta del responsabile finanziario 3226 del 23/2/2026.
Scusa sindaco, se ci puoi dire la nota, che cosa dice? Se il protocollo, non abbiamo accesso al protocollo.
Perfetto. Allora, la nota del responsabile, il dottor Saccoccia, che si è di bilancio, riporta entrate in imposta municipale più 50.000 euro, addizionale comunale IRPEF più 100.000 euro, fondo di solidarietà comunale più 46.000 euro, in tutto 196.598,01. E spese, recupero d'avanzo amministrazione più 160.000 euro. Le motivazioni sono recupero maggior disavanzo generato dall'accantonamento fondo rotazione articolo 243 del 18.8.2000 numero 267, effetto sentenza Corte Costituzionale 9224 2023, richiesta in struttura Corte dei Conti e di controllo Lazio 21 22 1 2006, acquisita al protocollo 1273. Fondo garanzia debiti comunali, debiti commerciali, scusate, di più 18.000,541, adeguamento a contenimento in conseguenza del peggioramento dei tempi di pagamento registrato nel corso esercizio 2025. Questa è Saccoccia. Dico, le altre così. Questa è del dottor Gesuale, descrizione capitolo 80/1 avanzo amministrazione quote vincolate 5.040,13, capitolo 9 avanzo amministrazione quote vincolate 1.355,77, spesa capitolo 665 servizi studenti disabili 5.040,13, il 1438 servizi sociali per disabili finanziati per 5 per 1000 1.355,77, il capitolo 1512 emergenze sociali persone indigenti 3.000 euro e capitolo 40 attività del Consiglio dei Giovani 2.000 euro. Architetto Tucci, in comunicazione dice ammissione e finanziamento di risorse in comune, richiesta istruzione capitolo di bilancio. Si segnala che questo ente in data 3-12-2025 ha inoltrato la domanda di partecipazione all'avviso pubblico rivolto ai comuni a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 1, componente 1, investimento 2.3, competenza e capacità amministrativa, subinvestimento 2.3.2, sviluppo della capacità di pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro. In ordine alla stessa, questo ente è risultato ammesso in via preliminare all'assegnazione di importo 32.347,57, giusto al decreto di Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in protocollo 63.20.59.71, il 30-12-2025, che ad ogni buon fine si allega in copia. Nelle more della definizione della stessa, le cui attività a carico dello scrivente sono in corso, risulta oltremodo necessario disporre l'istituzione di un capitolo di entrata in uscita finanziata alla relativa spesa.
Prego, prego, consigliere Cacciarella.
Allora, provo un attimo a sintetizzare questa delibera di variazione. Sostanzialmente fa tre cose con questa delibera. La prima è quella di, ed è quella che condivido, di accantonare e di praticamente ribaltare sul ripiano del disavanzo le maggiori entrate che vengono accertate. E questa è un'ottima operazione che il responsabile ha giustamente deciso di fare. Poi ci sono delle variazioni puntuali, che chiaramente sono le classiche variazioni che si rendono necessarie in corso di anno sui vari capitoli, qualche piccolo finanziamento che entra e quant'altro, insomma, nulla di più. Ma c'è un dato che, diciamo, in qualche maniera preoccupa, e poi lo possiamo anche ricollegare ad altri aspetti, che è quello appunto del fondo garanzia debiti commerciali che continua ad aumentare, perché continuano ad aumentare i tempi di pagamento e quello che era, diciamo, il discorso di revisione degli uffici, di implementazione che era auspicabile, che voi stessi avete detto di, come dire, di implementare, in realtà non sta avvenendo. Quindi avete deciso di cambiare il PAO, modificandolo e stralciando quello che era, quella che era la previsione di assunzione dei farmacisti, mettendo in discussione e ripartendo con tutta la tiritera sulla farmacia comunale, di cui non abbiamo ancora notizie. Per quanto riguarda il futuro, non sono state fatte quelle due assunzioni per i farmacisti, quindi non abbiamo chiuso definitivamente quella partita. E nel frattempo, diciamo, con la riorganizzazione del personale, non si è riusciti dopo 2 anni a migliorare i tempi di pagamento che ad un certo punto erano anche migliorati, ora peggiorano, tant'è che la norma obbliga le amministrazioni che non rispettano i tempi di pagamento ad accantonare queste somme e sapete a quanto sono arrivate queste somme? Oggi sono oltre 400.000 euro accantonate a bilancio comunale. Quindi le risorse ci sono lì accantonate. Peccato che non sono state poste in essere quelle operazioni, quelle azioni necessarie affinché i tempi di pagamento venissero rispettati e quindi pian piano si potessero liberare quelle risorse che sono molto molto utili per andare a finanziare altri servizi e prestazioni di cui l'ente ha necessità. Abbiamo appena parlato della modifica del regolamento sul sociale, ma potremmo fare mille altri esempi e quei soldi potrebbero tranquillamente essere utilizzati per quelli. Invece, ahimè, li dobbiamo tenere fermi, bloccati, perché non paghiamo regolarmente le fatture. Quindi, diciamo, il nostro voto, per quanto ci riguarda, sarà contrario su questa delibera per questo motivo, perché non riteniamo assolutamente consono, diciamo, questo modo che state portando avanti, che state portando avanti nell'attuazione del rispetto dei tempi di pagamento.
Ci sono altri interventi? Prego.
No, ma diciamo una nota rispetto a quello che diceva il sindaco. Sulla delibera abbiamo ricontrollato perché magari da qualche dispositivo poteva essere sfuggito. Abbiamo ricontrollato sul sito del comune la delibera del 25 febbraio di giunta che precede questa variazione di bilancio. Non ha i pareri di cui parla il sindaco, ma è pubblicato solamente il parere del dottor Saccoccia. Gli altri non sono allegati, quindi non sono allegati alla pubblicazione sul sito e non sono. La nota del dottor Saccoccia che dicevi, hai detto che alla delibera di giunta erano allegate le note di Gesuale, di Tucci e di Saccoccia e che erano pubblicate insieme alla delibera. Abbiamo ricontrollato nuovamente, non sono pubblicate né quella di Tucci né quella di Gesuale. Quindi quando chiediamo anche che vengano inserite, anche sono riportate. Io sto dicendo che sulla pubblicazione della delibera che sottende queste due note, le due note non ci sono. Se fate riferimento a delle note, visto che non sono nemmeno pubblicate sull'albo pretorio, cortesemente quantomeno mettetele negli atti del Consiglio Comunale. Grazie.
Ti prego, Sindaco.
Grazie. Ripeto, sì, beh, recepisco come diceva il consigliere Guerriero in merito alle note che della delibera numero 30 del 25-2-2026, così segretario agli uffici chiediamo che a ogni nota che viene riportata all'interno del documento vi sia pubblicata sul sito del comune, ma anche per quanto riguarda gli atti del Consiglio Comunale, in modo che i consiglieri possano esercitare la sua funzione nel pieno della trasparenza. Anche perché sapete bene che basta che chiamavate l'ufficio e vi sarebbe stato prodotto immediatamente in caso vi si fosse accorti che non ci fossero state le note. Dico questo perché il fatto che il comune, come ben sapete, ha assunto due figure, una all'ufficio tecnico e una all'ufficio finanziario, tra cui sono state attivate anche alcune convenzioni con il Comune di Anagni e anche un 557 per quanto riguarda il Comune di Arce, per quanto riguarda l'ufficio Anagrafe. E dico questo, in proiezione del 2027 speriamo di svincolare altre somme e poter fare nuove assunzioni, anche perché, come ben sapete, l'ultima assunzione del Comune Ceprano risale al 2006 e, se non ricordo male, è l'attuale comandante dei Vigili Urbani, la comandante Felicia Nalli. Ciò dico che in questi anni, per ognuno per problemi che voi ben sapete di bilancio comunale non si è potuto fare una programmazione, anche perché ricordo a me stesso e a voi che partiamo da una forza lavoro del 2006 di 82 dipendenti a una forza lavoro attualmente di circa 34 persone. In 34 persone ci sono stati anche degli avvicinamenti di cambio di collocazione per quanto riguarda le funzioni che facevano in precedenza, settoriali. Questo comporta anche il fatto che alcune persone che oggi si trovano a ricoprire ruoli all'interno della pubblica amministrazione negli anni hanno dovuto cambiare il loro servizio, e questo comporta comunque anche le criticità oggettive, anche perché ben sapete che il personale è veramente poco per gestire un comune di 8.200 abitanti. Dal settore tecnico alla polizia locale, all'ufficio servizi sociali, all'ufficio finanziario e quant'altro. Però adesso diciamo che qui a breve tornerà anche un'altra figura all'ufficio finanziario, che è ha optato per quanto riguarda il servizio presso la scuola, cioè a giugno finirà questo servizio e cioè questo servizio finirà il suo percorso, cioè tornerà in forza all'ente. L'ufficio finanziario andrà comunque ad avere un'altra figura. Certamente il miglioramento dei pagamenti è un obiettivo che va perseguito, perché comunque svincolerebbe, come diceva benissimo il consigliere Caccella è ferrato in materia, perché ha avuto la fortuna di passare al bilancio per 10 anni, perciò se il bilancio sono a parte gli assessori un po' odiati e amati dall'amministrazione, sono quelli che detengono le casse dell'ente e anche quelli che fanno fare le cose, cioè nel bene e nel male. E oggi ho questo ruolo io come Daria Bianco, ma presto delegherò uno della maggioranza ad occuparsi del bilancio, anche perché l'obiettivo era quello di aver approvato il piano di riequilibrio in modo da poter avere anche uscire dall'ordine dell'amministrazione, anche per dare uno slancio in più, perché ormai siamo a 24 mesi dal mandato. Giustamente nella pianificazione maggiore di quelle che sono azioni amministrative è quello di assumere il più possibile, cioè trovare le risorse. Anche col segretario stiamo ragionando di trovare più risorse possibili per andare a individuare le figure settoriali, perché ogni settore ha delle criticità di carenza di personale, affinché l'ordinaria amministrazione sia garantita, non la straordinaria amministrazione. L'ordinaria amministrazione, perché la straordinaria amministrazione è quando tu riesci a fare qualcosa in più, diciamo in più nella. Però oggi con le forze del comune di Ceprano sono queste, cioè non sono, cioè anzi, tanto fanno e tanto ci sono ricollocati con una facilità, e ringrazio anche il segretario generale, perché sta procedendo anche in una fase importante, è quella di digitalizzare il comune in modo che gli atti siano anche più veloci, ci sia anche uno snellimento delle procedure amministrative. Basti pensare che l'ufficio della segreteria generale sta pubblicando oggi le determine del 2020. Questo fa capire che i passaggi anche per quanto riguarda il procedimento interno va rivisto in ogni modo, cioè nel senso che i pagamenti sono in ritardo, le pubblicazioni, cioè nel senso che va fatto un lavoro veramente complesso per riportare più persone attraverso le nuove assunzioni del Comune di Ceprano, e si è iniziato già con l'istruttore contabile e l'istruttore tecnico, che hanno iniziato da pochi mesi a lavorare al Comune di Ceprano, ecco, a 36 ore e speriamo anche un'altra convenzione da fare nei prossimi mesi a supporto proprio degli uffici, sia tecnico che finanziario, per organizzare anche proprio una tax force per quanto riguarda i pagamenti, in modo che si vada anche un po' a zerare un po' il lavoro diciamo che oggi purtroppo è in giacenza. Ce n'è abbastanza, però sono sicuro e fiducioso che il lavoro che il dottor Saccoccia fa in modo egregio in questi anni, anche attenzione a quello che sta mettendo l'ufficio tributi con Gisella per quanto riguarda il recupero, è un lavoro molto meticoloso, cioè gli uffici stanno lavorando. Certamente avere persone in più in questo momento aiuterebbe tutti a avere una spinta in più e anche avere un grado di lavoro abbastanza importante. Perciò sono fiducioso che troveremo delle risorse compatibili con il bilancio comunale per cercare di portare qualche persona in più nel comune di Ceprano da qui al 26, 27 e 28 per poter dare qualche risposta in più agli uffici che tutti i giorni ci chiedono per un settore di implementare la forza lavoro. Cioè, l'amministrazione cerca di fare il possibile, ripeto. Non sarà il massimo, non sarà quello che si aspettano le persone, sarà la valutazione di carattere politico amministrativo, però ripeto, è il gioco delle parti. Non è che oggi quando io stavo di là dicevo cose diverse da quello che dico oggi. Oggi criticavo prima criticavo l'amministrazione che era in carica, come oggi lo fa il consigliere Caccella, Guerriero, Francescucci e Di Folco. Oggi lo fate voi, l'ho fatto io, non mi scandalizza questo. Cioè, l'ho vissute tutte le stagioni del Comune di Ceprano, dal 2006 al 2026, mi sento io un vecchio della politica, e lo ripete spesso l'ex sindaco Marco Galli, il fatto che comunque siamo io e Vincenzo i più vecchi in questo Consiglio Comunale istituzionalmente parlando, perché gli altri, la maggior parte, sono chi ha nuova esperienza o chi va al terzo mandato legislativo. Ciò, ripeto, è la nostra responsabilità politica, noi verremo giudicati dagli elettori qualvolta, chi ha intenzione di proporsi alla città per quello che uno ha fatto in questi anni. Certamente vi posso garantire che l'impegno che io, gli assessori e il Consiglio Comunale e tutta la struttura comunale, il segretario generale, tutti i dirigenti del Comune Ceprano è massimo per cercare di dare risposte alla collettività. Tantomeno possono andare meno queste risposte. Certo, sono sempre nell'interesse della collettività. Uno fa scelte in base alle risorse, in base alla disponibilità, in base anche a quello che sono le criticità che ognuno affronta giorno per giorno. Cioè, ripeto, mi auguro che si possa portare la possibilità di poter dare maggiore investimento al Comune Ceprano attraverso nuove figure professionali che possono dare il contributo che la città tanto aspetta su vari tipi di settori, che comunque qualche, le lacune sono ben visibili, perché comunque siamo in situazione comunque di avere pochissimo personale e quel poco personale ci sta, giustamente il carico di lavoro è abbastanza elevato. Grazie.
Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Sì, prego, consigliere.
In attesa di verificare, diciamo, gli esiti di questo lavoro, che auspichiamo avvenga in tempi rapidissimi in maniera tale di liberare il prima possibile tutte queste risorse, al momento votiamo contro questa variazione del bilancio.
Sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo procedere con le votazioni. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Astenuti? 4. 0. Passiamo all'immediata esecutività. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Astenuti? 0. Sesto punto all'ordine del giorno, articolo 175,4 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione di Giunta Comunale numero 35 del 16 marzo 2026. Parola al Sindaco.
Allora, delibera numero 35 riguarda una variazione di bilancio per un importo pari a 82.670 euro. Questa variazione nasce da in data 23/2 2026 è stato sottoscritto il contratto nazionale del lavoro per il triennio 2022-24 per il personale del comparto funzioni locali, e che ai sensi di quanto stabilito l'articolo 2,3 gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato automatico sono applicati dall'amministrazione entro 30 giorni dalla data della stipulazione. Sono gli aumenti che giustamente il contratto nazionale del lavoro chiede alla missione pubblica di attuare. Se volete in specifico leggo tutte le voci che si va a variare pari a quell'importo che vi ho detto poc'anzi.
Siamo favorevoli a questa variazione di bilancio, che è semplicemente quello che diceva appunto poc'anzi il sindaco.
Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Ok. Allora, procediamo con le votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Voti contrari? 0. Astenuti? 0. Procediamo con l'immediata esecutività. Voti favorevoli? Unanimità. Voti contrari? 0. Astenuti? 0. Settimo punto all'ordine del giorno. Rinegoziazione dei mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. anno 2026, circolare Cassa Depositi Prestiti numero 1310 del 2025. Parola al sindaco.
Allora, libero numero 3 e numero 7 riporta la rinegoziazione dei mutui stipulati nella Cassa Depositi e Prestiti. Questa rimodulazione sottoposta anche agli uffici comporta che con questa rimodulazione il Comune di Ceprano va a liberare per l'anno 2026-27 circa 65.000 euro e nella modifica che viene fatta per quanto riguarda l'inutazione avrà diciamo, a fine del procedimento un aumento pari a 27.799,96. Questo nasce dalla possibilità che la Cassa ha date la possibilità ai comuni di poter negoziare i mutui. Secondo me abbiamo insieme al dirigente dell'ufficio finanziario accettato questa situazione, che comunque comporta la possibilità nell'immediato di avere nelle possibilità del bilancio comunale questa somma. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cacciarella.
Qui ci riallacciamo a bomba al discorso di prima, no? Di capacità, diciamo, gestionale, di gestione rispetto a quelle che sono poi le esigenze. Allora, io capisco la motivazione che induce l'amministrazione a fare questa scelta sostanzialmente, a parte che questa rimodulazione, voglio dire, non è per niente vantaggiosa per i comuni, perché di solito le rinegoziazioni vantaggiose consentono di modificare la durata o abbassano il tasso del prestito o in qualche maniera consentono di aumentare la durata, e quelle sono le rinegoziazioni a cui abbiamo aderito. Colucci ricorderà le tante polemiche rispetto ad alcune rimodulazioni e rinegoziazioni che abbiamo fatto. Abbiamo trovato con Elisa ieri, proprio perché le ricordavo, però abbiamo fatto questa nel trovare alcuni atti ci sono ritornati, diciamo, dei comunicati stampa, delle polemiche, dove l'opposizione di allora addirittura scriveva che avrebbe fatto, a proposito di esposti, no? Tu parlavi prima di esposti, è esposta alla Corte dei Conti perché facevamo delle operazioni, diciamo, alquanto strane. Ci siamo messi a ridere ieri pomeriggio insieme. Io ricordavo qualcosa, ieri pomeriggio ci sono... No, vabbè, ma per fortuna, guarda, voglio dire, internet, i social sono fenomenali per questo, perché tutto quello che uno scrive poi alla fine resta, e quindi nel bene e nel male. Quindi abbiamo ritrovato, diciamo, queste polemiche, che chiaramente erano stucchevoli all'epoca. Non so se poi nelle intenzioni qualcuno quegli esposti alla Corte dei Conti li abbia fatti. In tanti anni la Corte dei Conti non ci ha mai chiamato a rispondere di nulla, quindi immagino che o sono stati archiviati oppure le hanno semplicemente scritti e poi non li hanno fatti. Quindi, per dire, non siamo di quelli che, diciamo, abitualmente fanno esposti. Ma poi anche, diciamo, in questa proprio questa tipologia di questo strumento, che, voglio dire, lo Stato, Cassa Depositi e Prestiti, mette a disposizione, è veramente minimale. E il fatto che nel giro di i primi due anni ti dà un respiro di 65 e poi da qui al 2044 ti dà un più 92.000 per arrivare sostanzialmente a pagare di più, è ovvio che lo state facendo per tirare qualche boccata d'ossigeno rispetto alla parte, diciamo, alla parte corrente del bilancio. Però, ripeto, avevate a disposizione 400.000 euro se magari, come dire, le fatture venivano pagate in tempo, e quindi se si agiva meglio sotto quel punto di vista avreste avuto più soldi senza pagare maggiori interessi. Quindi a volte Poi, come dire, stare da questa parte potrebbe essere semplice per qualcuno. A me piace starci, sono stato da questa parte e da quella parte, in maniera alternata. Poi ci vuole un minimo di coerenza nella vita e le cose che si dicono qui bisogna farle lì e viceversa. Sparare stupidaggini tanto per spararle stando da questa parte e poi quando si va lì magari si fanno altre scelte, non è riferita a nessuno di voi. Dico, parlo in generale rispetto alle cose, anche perché gli altri non ci sono stati da questa parte, quindi figuriamoci se poteva essere riferita a voi. Dico vabbè, chi c'è passato, vabbè, è un altro ragionamento, ma è vecchio della politica e quindi può accettare di tutto. Quindi dico, è una scelta che lascia il tempo che trova, insomma, ecco. Vi invito a fare altre scelte e andare a recuperare i soldi veri dove ci sono e non nel fare queste piccole operazioni. Per questo motivo voteremo contro rispetto a questa proposta.
Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Prego, sindaco.
Allora, ho ascoltato attentamente l'intervento del consigliere Caccella perché, ripeto, con gli anni uno rivive tante situazioni di quello che sono stati i ruoli e anche i procedimenti in corso del Comune di Cerano. Pertanto mi trovo d'accordo il fatto che comunque ci auspichiamo tutti che ci auspichiamo e ci metterò il massimo come sindaco per cercare di riuscire ad abbattere i tempi di pagamento affinché si possa svincolare queste somme, perché comunque darebbe una bella boccata d'ossigeno alla città. Infatti con il dirigente finanziario ci siamo focalizzati su questo tema e speriamo, ecco, che entro un paio di mesi riusciamo ad cambiare rotta, proprio perché è a vantaggio della collettività tutta. È normale che questa scelta secondo me va fatta, perché è un'opportunità in più in questo momento di dare un po' di respiro alle casse comunali, piccolo respiro, però che comunque può portare comunque una possibilità in più che comunque il legislatore centrale ha voluto mettere in campo, ma soprattutto una cosa che andava colta, è stata colta positivamente dall'amministrazione e oggi lo andiamo ad approvare. Grazie.
Possiamo procedere con la votazione. Voti favorevoli 9, voti contrari 4, voti astenuti 0. Procediamo con l'immediata esecutività. Voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 0. Sono le 19:34 e dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.